Radio Arte, un caro saluto a tutti. Riprendiamo la linea da studio come di consuetudine ogni mercoledì alle 18.30, nonostante l'ora solare o l'ora legale. In questo momento siamo nella condizione che ci proietta direttamente verso l'estate per Schiaparelli Dalì, moda ed arte. Ideato e condotto da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato.
Buonasera a tutti.
E questa sera nuovamente Orsina Baroldi. Ciao Orsina, buonasera, ben trovata.
Ciao Federico, ciao Aldo, ciao a tutti.
Eccoci qua. Allora, vogliamo parlare questa sera di un tema che riguarda sempre l'immagine, che riguarda sempre la comunicazione, ma che riguarda sempre anche se stessa, ed è la foto di moda. È sorpassata? Quindi vogliamo trattare una domanda, ma io darei subito voce ad Aldo, prego.
È venuta l'idea, devo dire, l'idea è venuta a Orsina in realtà, di provare a ragionare su questo argomento, anche perché in questo momento ci sono a Milano in corso delle mostre, poi Orsina ce le racconta, anche fatte da istituzioni importanti come la Triennale, insomma, dove i protagonisti sono dei fotografi di moda. Però le mostre, queste mostre le ha viste Orsina in realtà, per cui è giusto che le facciamo raccontare un po'. Voglio dire una cosa, peraltro Orsina con questi fotografi ci ha lavorato e quindi insomma sa di che cosa parla. Orsina, a te.
Eccomi qua. Dunque, io più che varie mostre, ho visto quella di Giovanni Gaste, che conoscete tutti perché è milanese, un fotografo di moda delizioso, purtroppo ci ha lasciato non tanto tempo fa, neanche un anno fa, era un caro amico di molti giornalisti, anche privatamente, a parte il lavoro. E poi Shanna è in atto adesso a Palazzo Reale, lo consiglio a tutti perché è un fotografo straordinario che è diventato fotografo di moda con Dolce Gabbana nell'86. Due giovani ragazzini, uno Dolce e uno Gabbana, chiedono a un fotografo di reportage di fare il loro primo catalogo, erano senza soldi completamente, e approcciano questo, essendo Dolce siciliano, approcciano Shanna dicendo: senti, non abbiamo soldi, però secondo noi tu potresti veramente rappresentare qualche cosa di nuovo per la moda. Quindi parlo di una novità dell'86, quindi non è passato pochi mesi. Fecero un servizio stupendo con Marpessa era una donna, tra l'altro lei olandese, però rappresentava perfettamente il canone del sud con il fisico del nord, perché era in realtà asciutta e proprio moda, modaiola, eccetera. E per cui ripartì questa straordinaria esperienza di Shanna, che invece era un fotografo, è ancora, grazie a Dio, un fotografo con cui io ho lavorato in vari giornali di altissimo livello come reportage e diventato altissimo livello come moda. E la cosa che stupì tutti di lui, che era un caratteraccio, averci lavorare a che fare, ho visto piangere le modelle, ho visto piangere i personaggi, eccetera, era che io non ho mai provato, queste erano le sue parole, non ho mai lavorato con la fotografia attraverso l'irrealtà, cioè io colgo sempre la verità. In realtà la moda non puoi cogliere la verità, perché la moda deve essere perfetta, se no non piace. Per la prima volta mi trovo regista di questa fotografia, che io ho trovato meraviglioso, che poi lo vedremo anche nel suo, se voi andate a vedere le mostre, vedrete perfettamente che lui lo spiega anche con la sua voce, tu ti metti l'apparecchietto e c'è la voce di Shanna che ti racconta questo reportage. E questo è l'inizio, secondo me, di questa chiacchierata sulla moda, la foto di moda, che ha una forma d'arte altissima, perché moltissimi fotografi, quali da Shanna, eccetera, hanno fatto poi mostre, hanno fatto foto che rappresentano perfettamente l'arte della fotografia. Se volete vado avanti come un fiume, perché è stato tutto il mio lavoro di 40 anni.
Voglio riferirmi su una cosa. Tu hai raccontato bene Shanna, che in quel momento lì non è un fotografo di moda, finché Dolce Gabbana non affidargli la campagna pubblicitaria che diventa famosa. Io mi inserisco per raccontare una cosa assolutamente identica. Non mi ricordo quanto tempo fa, ma tipo 2 anni fa, non tanto fa, due anni. Salvo a Librio, un sconosciutissimo fotografo che vive a Palazzolo Acreide, che è un paesino che sta a 30 chilometri da Noto, in Sicilia, all'interno, Mentre è noto, come è un po' conosciuta, nel senso che, vabbè, sono arrivati giù milanesi, bolognesi, Palazzolo Acreide, che è un paesino bellissimo, si chiama Palazzolo Acreide, non a caso perché naturalmente le vestigia greche, c'è di teatro, eccetera, è un paesino meno noto, salvo a libro, è un reporter di Palazzolo Acreide che non conosceva nessuno. Ha un negozio in cui fa le fototessera e i passaporti o queste cose. Va da Dolce Gabbana, si presenta col suo book e Dolce Gabbana lo prendono a fare. Hanno fatto una campagna doppia, c'erano le sue foto e le foto, non mi ricordo di chi altro, che forse non era neanche un italiano, e le hanno, come dire, hanno fatto una doppia campagna e prendono Salvo, che è un bravissimo fotografo, un bravissimo reporter, che fotografa la Sicilia rurale o fotografa le grandi feste di paese, le grandi feste siciliane. L'hanno preso e hanno fatto mezza campagna con lui. Salvo non è neanche lontanamente conosciuto come Shanna, ma è un bravissimo fotografo. Questo va a totale merito del duo, che hanno un occhio pazzesco e che sono poco, come dire, schermati dai pregiudizi del grande fotografo, pur essendo due che hanno utilizzato i più grandi fotografi del mondo. Mi fermo, volevo dirlo perché Salvo è un amico, chissà, magari ci sta anche ascoltando, e lo saluto. Punto.
E poi hanno l'amore per la Sicilia, questo li unisce, perché non a caso Shanna sicilianissima di Bagaria e il tuo fotografo altrettanto siciliano, quindi questo è interessante sempre. Io volevo andare avanti su Shanna, che a parte l'episodio, i vari episodi che ho fatto i miei servizi di moda, prima da redattrice e poi da caporedattore, impostandogli, abbiamo fatto un servizio strepitoso, ma il personaggio Shanna era come tutti i fotografi sono veramente difficili, nel senso che il nostro lavoro, quello
non
di fare da no?
No, ci sono.
Tiramene fuori uno.
Se vuoi, te ne tiro fuori. Ci sono grandi. Ma
ricordati fotografi. Tu eri direttore.
No. Non c'entra.
Sì.
Dipende da chi incontri. Non sono tutti uguali.
No, certo. Però sono tutti molto, cioè, con grandissime personalità. Invece, a parte gli sciacquetti, ma questi grossi qui, io ti parlo di Horst. Ecco, hai ragione. Horvat, che è quello di cui abbiamo trovato la citazione addirittura, con cui ho lavorato tantissimo, e Frank Horvat è stato il vero fotografo che ha inventato il reportage nella moda negli anni 50, e era l'uomo più tenero, più dolce, più umile che io abbia mai conosciuto. E se voi vi ricordate le fotografie di Horvat, ci sono quelle famosissime alla corsa dei cavalli con lei con questo cappello bianco, ma mi è rimasto impresso da quando ero bambina. Me lo ricordate Frank Horvat?
Noi ce lo ricordiamo. La generazione Z e i millennial dubbi. Andiamo avanti.
Però varrebbe la pena guardarsi queste cose, perché anche questi tutti bianchi e neri, stupendi come Shanna, eccetera. Però anche lui un fotografo che ha veramente inventato il reportage, perché la moda è comunque difficile da fare. E io i fotografi di moda che ho conosciuto, quasi tutti all'inizio, ho sempre avuto dei grandi scontri, forse sono io con carattere cattivo. Il grande scontro poi è diventato creativo. Io mi ricordo a Klaus Wickert ho dato un calcio nel sedere perché mi aveva rotto le scatole. Da quel momento siamo diventati amicissimi. Tutti caratteri piuttosto esuberanti. E l'intelligenza è fatta anche di quello. Shanna ha fatto piangere sta povera Crista che avevamo, che era questa attricetta, non dico il nome perché sono ormai
fotografi di moda, sono dei montati.
Non,
gente che
io sono d'accordo.
Caduta nel pentolone d'oro e se l'è tirata di brutto. Poi fra loro ci sono anche gente brava, ma di base il loro atteggiamento è insopportabile.
E Linus,
altro che.
Avevamo due visioni diverse. Tu dovevi ricevere sul tuo tavolo le fotografie, io invece dovevo farle.
Ho lavorato con grandi fotografi. Basilico è un grandissimo fotografo, un grande artista, l'uomo più buono, gentile, educato del mondo, perché non era un montato, era solo un grande artista. Punto.
Ci sono le eccezioni, anche Horvath, che era uno dei più grossi fotografi al mondo, lavoravamo per Vogue, e questo signore qui veniva a raccattare tutti i ragazzetti che gli portavo io, che voleva fare i fotografi, e perdeva delle ore a insegnare a gente che non ha mai fatto niente, perché cioè, lui era un umile, cioè, ci sono poi c'erano anche le star, che sappiamo benissimo chi sono, però posso dirti che da tutti i fotografi con cui ho lavorato, e sono tanti, ho sempre comunque trovato la soddisfazione di vedere come nasce una fotografia. Cioè io facevo il mio, loro facevano il loro. Chiaro, più io preparavo bene il mio set e la mia condizione per poter fare una fotografia, più loro andavano. Io ho visto delle foto, tra l'altro, non pubblicate, le migliori non venivano mai pubblicate. C'erano dei click che erano quasi che venivano quasi subito dopo, quando si finiva il servizio, per cui ormai l'era un po' sfasciata, un po' il trucco sfatto, eccetera. C'erano dei ritratti che sono straordinari. Quindi il fotografo ha veramente un'arte dentro questi occhi.
Non è vero.
Dipende. Non è vero?
Ma dipende quale fotografo. Ci sono degli scemi tremendi, e poi ci sono dei geni come dappertutto. Cioè, non...
È vero, ma io ho avuto il piacere per Vogue e anche per Donna, perché ho lavorato tantissimo con Gastel, con Ferri, e con Klaus Wickert, eccetera. Erano per me i migliori. Grazie a Dio ho avuto la possibilità di lavorare con i grandi. Dopo, quando ho fatto il capo, ho avuto di tutto. Hai ragione. Io mi ero presa una fetta di fotografia che era meravigliosa, e quella che poi è piaciuta sempre a me era quella più di reportage, più che quella costruita, che è molto diversa. C'è la foto di moda costruita, che è all'Avedon, è tutte le parti più belle, più glamour, eccetera, e c'è quella invece di reportage dove sembra di cogliere l'attimo. In realtà quell'attimo è costruito, perché falla camminare 40 volte, girati di colpo, preso, sembra fatto come un reportage. Il reportage di moda non è realmente il reportage. Però andatevi a vedere Shanna, è un signor Shanna che io spero di rincontrare nella mia vita e abbracciare, anche se lui mi ha detto che non mi vuol più vedere nella sua vita. E forse il più brutto ritratto che ho avuto dei fotografi con cui ho lavorato è il suo.
Bene. Facciamo un ragionamento. Siamo nel 2022. La fotografia di quel tipo lì ha ancora senso di esistere? Punto di domanda. No, perché nel frattempo sono successe delle cosette, tipo è arrivato il digitale, è arrivato internet, le case di moda o i giornali che hanno, come dire, magnificato, che sono stati il luogo dove queste fotografie o venivano prodotte o venivano poi diffuse, hanno cambiato completamente aspetto. Quindi quella fotografia lì, nella moda, ha ancora senso di esistere? Io dico poco, molto poco, perché uno, i famosi giornali patinati praticamente non esistono più o sono fortemente comatosi. Quando una follow, quando una, come si chiamano queste qui, quelle lì?
Le influencer.
C'ha tipo 25 milioni di follower e usa i social per farsi selfie col telefonino, che cosa dica la carta stampata, diciamo che importa zero. Poi, quel tipo di fotografia lì, più o meno in analogico, va bene, bisognerebbe andare sul tecnico, andare in profondità, ma proprio non esiste, non è possibile.
Infatti è nelle mostre, esatto. Diventa arte. Questo che
diventa arte, dipende, spesso viene spacciata per arte, perché
no,
sai,
le mostre,
vabbè, i più grandi, ma chi sono, chi lo dice, cioè,
la dice la storia,
la storia, ma vabbè, comunque questa è la mia opinione. E poi succede anche che addirittura le case di moda, che sono quelle che hanno prodotto queste foto, hanno messo il grano, i soldi, perché si potesse sviluppare quel tipo di bolla aurea che è stata negli anni 80 e 90, la fotografia di moda, non vanno più in quella direzione lì, nel senso che vanno in tutt'altra direzione. Usano.
E qui Aldo ti do perfettamente ragione, strano, eh?
Adesso mi darei torto. E comunque, no, e addirittura sta succedendo, succedono cose bizzarre, nel senso che tiro fuori il discorso. Ho scritto un articolo, tanto per cambiare, mi cito, che non è ancora uscito, uscirà, su questa bizzarra campagna che Valentino, il marchio Valentino, la Maison Valentino, il Piccio, dai, il solito Pierpaolo, lancia una
quello
campagna.
Della bellissima sfilata, ricordiamo chi è, quello della bellissima sfilata di cui abbiamo parlato.
Sì, è il direttore creativo di Valentino, lancia una campagna pubblicitaria che si chiama The Narratives 2, fatta da 17 differenti narratori, maschi, femmine, poeti e non poeti, poi se volete vi dico anche qualche nome molto importante, che diventa una campagna annuale fatta di sole parole graficizzate su 17 fondi colorati, che va in affissione e va sulle doppie pagine dei giornali, senza un'immagine, senza un riferimento al prodotto. Cioè la fotografia proprio, ma ciao, ma neanche quella digitale, proprio niente, solo parole. Allora, che Piccioli lanci una campagna bizzarra di questo genere, per favore leggete il mio articolo su Art Tribune che esce domenica, e lì ci sono una serie di considerazioni. Ma che appunto la fotografia di moda, quella classica, quella per cui si fanno le mostre alla Triennale, e meglio che non tocchi l'argomento, adesso a Palazzo Reale di Sciana, sta diventando una cosa museale, cioè resterà nei libri di fotografia, resterà nei musei, ma non ha più, a poco, o non ha più, o forse veramente non ha più niente a che vedere con la moda di quelli che fanno la moda, appunto.
Però le campagne stampa continuano a uscire, adesso a parte questa di parole, ma in realtà gli altri, ad esempio, sarà piace o non piace, Versace cosa fa? Rifà praticamente Avedon con le due attrici o le due belle modelle, con la fotografia di lei, fotografata da un signore di cui non mi ricordo il nome, però esattamente come la Versace di Avedon, quindi non c'è solo quello, c'è comunque un continuare a fare la foto, perché a un certo punto non è che scompaiano tutte le foto da questo mondo, ci saranno, che se non saranno i giornali saranno per le strade, saranno comunque virtualmente dentro i nostri web, quindi questa idea ha fatto una è entrata a tsunami dopo tanto periodo. L'immagine di moda era, sono due anni che non esiste quasi, c'erano delle campagne che erano abbastanza inorridenti, adesso cominciano a uscire, perché comunque tra la pandemia, con la voglia di uscire, la voglia di far moda, la foto dovrà tornare a galla. Tornando a galla, dove si va a riprendere? Dal sacchettino degli anni 50, 60, 70, 80, 90, perché se la Versace rifà Avedon con un bravo fotografo di oggi, ci sarà anche qualcuno che vorrà fare un Shanna, o come ha fatto Dolce Gabbana prendendosi il fotografo in Sicilia. No? Non sarà tutto scritto? Aldino, sei andato via?
Semmai dicevo una cosa, volevo inserire, Orsina, ma non è che magari passando, appunto, come dici tu, anche al discorso del digitale, comunque sia, rimane, o perlomeno c'è una nuova ricerca, c'è una nuova qualità nell'ambito della fotografia. È chiaro che i mezzi cambiano, è chiaro che quindi c'è anche un approccio, oltre a cambiare le generazioni, però il livello di attenzione forse
assolutamente, ma Lando ha straragione dicendo che la foto di moda è desueta. Ci sarà probabilmente un tentativo di rifare sempre immagine, però ci saranno delle immagini digitali. Cioè, questo fatto che abbiano fatto quella scritta sarà poi quella digitalizzata, ci sarà poi, ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo. Però la foto in sé, io non credo che possa sparire, perché comunque siamo fatti di foto, o no?
Ma sì, certamente.
Ancora? È scappato.
Dunque Aldo momentaneamente sembra sì che sta, si sta reinserendo, forse c'è un problema di...
Sì, perché anch'io credo di essere sparita a un certo punto.
Di connessione.
No, io credo che la foto l'abbiamo bisogno. È vero che, come dice Shanna, nel scritto lì da lui, pensavo prima di non saper fotografare, perché la fotografia è un'espressione importante, ho paura che il mondo può essere anche rovinato dalle fotografie, perché adesso siamo in un momento in cui le fotografie non sono altro che questi shot che si fanno per strada. Cioè, io mi sono sempre chiesto, tutto sto fotografare con tutta questa badalupa di fotografie, di iPhone, cioè dove andremo a finire? È chiaro che l'espressione fotografia viene inquinata dalla massa continua, però
certo.
È vero che rimane nello storico comunque, come insomma, Dostoevskij rimane un, adesso non posso dire Shana che è vivissimo e sta benissimo, ma un fotografo come Frank Horvath, che se uno guarda qualsiasi età hai, dici posso credere che esista quello, cioè Horvath è stato il primo tra l'altro a creare la digitalizzazione, Photoshop è stato il primo, vecchio signore, io veramente lo conoscevo bene, e iniziò a fare Photoshop che non esisteva proprio. Lui mi disse, qui il mondo sta andando completamente in un'altra parte, quindi io non posso pensare che la mia fotografia possa avere difetti, e ha cominciato a photoshoppare. Dimmi, forse è stato l'inizio della rovina, perché comunque il Photoshop ha reso tutto molto plasticato e molto abbastanza non reale come prima. Però è stato il primo a fare la sposa in autobus, da cui poi si è ispirato il laureato. Non è stato il laureato che ha ispirato Horvath, perché la sposa l'ha fatta 10 anni prima. Quindi
interessante come approccio, diciamo, no?
Per forza, perché ci sono delle cose che poi tu riguardi. Io poi stavo con lui, perché in effetti lo aiutai. Oggi è stato carino, adesso mi spiace che Aldo non senta tutte le mie cretinate, ma guardando per ricordarmi le date di quando lavoravo con lui su Wikipedia, vedo a un certo punto Frank Horvath, con l'aiuto e la collaborazione di Orsina Baroldi, il mio cuore mi è abbattuto, cioè proprio mai pensavo che lui avesse dato il mio nome, perché l'ho aiutato a tirar fuori tutte le sue foto, eccetera, per una certa musica. Quindi ho nel cuore queste cose, ma hai ragione.
Sì, sì, Aldo, ti sentiamo. Bentornato.
Saltata la luce, non so cosa dire. Va bene.
Temporale. Per fortuna ho potuto dire quello che volevo, Aldo.
Bene, meno male. Vabbè, mi sono perso in meglio, non lo so.
No, diciamo che stavamo parlando anche dell'attualizzazione della fotografia, perché giustamente essendo di questo segnato dalla digitalizzazione, che significa anche dalle foto, ma direi anche dalla trazione, le immagini attraverso tutti i device, dicevamo ci sarà grade vista della proposta. E da qui appunto siamo arrivati alla considerazione che, per esempio, Frank Horvath è stato un tipatore di certe immagini, e appunto Orsina citava la sua esperienza con Horvath, che poi lo stesso Horvath ha, diciamo così, incamerato nella sua opera, in particolare in nostra, e anche il discorso del laureato, no? Cioè, le verrime la sposa sull'autobus, che è Osta, per esempio, 10 anni prima dell'uscita del film aveva fatto Horvath. Quindi il senso del discorso è questa nuova comunicazione che è basata sul web, devices, eccetera, richiede una stessa qualità e una stessa dirompenza di quella che a suo tempo magari proposto Horvath.
Ma qui siamo di fronte a un mutamento antropologico, cioè qui siamo di fronte, quella roba lì appartiene ad Evi fa, cioè io in questo momento, non è che parlo sempre io, ma insomma,
Evi contro Evi.
Ma sì, quella roba lì non esiste più, cioè in questo momento io sto facendo la guida turistica, mi è capitato pure quello, non prevista, per delle classi di ragazzi che vanno dalle elementari alle medie superiori, per una mostra che ho organizzato qui a Cernobbio, alla Villa Bernasconi. Allora, quando io devo in questa mostra ci sono delle fotografie, sono delle fotografie vintage, nel senso sono fotografie che un'amica artista trova nei mercatini e quindi sono ingiallite dal tempo, fotografie che si facevano un tempo. Quando mi trovo davanti a una classe delle elementari, ma anche a una classe delle superiori, di terza superiore, e gli devo spiegare che cos'è quella fotografia lì, devo partire dall'evo precedente, gli devo spiegare che esistevano delle macchine fotografiche analogiche che avevano una pellicola che doveva essere sviluppata e che poi doveva essere stampata su carta. estraggo il telefonino e gli dico: ragazzi, vedete questa roba qui? Adesso voi le fate, le foto le fate così e ve le scambiate attraverso questa cosa qui. Ma una volta c'erano le macchine fotografiche. Questi mi guardano e imparano che una volta c'erano le macchine fotografiche, come i ragazzi quando gli metti davanti un telefono, quello che si metteva il dito dentro e giri, non sanno che cos'è. Qui stiamo
neanche
parlando.
Neanche il pollo sanno cos'è.
Eh?
Neanche il pollo con le piume sanno che cos'è. Lo vedono, cioè, nudo, ma al supermarket.
Qui stiamo parlando dell'evo precedente. Questa roba qui non è confrontabile in nessuna maniera con quello che è successo negli ultimi 10 anni, poi con quello che è successo con la pandemia. Siamo stati, come dire, proiettati nel tempo in un'altra dimensione. Questi ragazzi, che non sono mica degli idioti, sono ragazzi sveglissimi, seguono, cercano di capire, si interessano, vanno lì, guardano e ti chiedono. Ma se io non gli tiro fuori il telefono e tutte le volte non gli racconto che esisteva la macchina fotografica, questi
non lo sanno.
Questa è esperienza vissuta. Cioè, dobbiamo stare attenti a fare questi ragionamenti che stiamo facendo, perché sono dell'evo precedente. Ma io sono dell'evo precedente. Io
sono ancora di più.
Ma tu sei una ragazzina, ma io sono dell'evo precedente.
Però posso dirti che l'evo precedente, nelle varie storie, ha fatto anche la sua bella figura, perché io mi continuo ad andare a vedere Tiziano e continuo a vedere le cose. Quindi l'evo precedente rimane nella storia. Certo che il futuro è quello che mi stai raccontando tu. Tutto scritto, adesso sarà delle immagini diverse.
No, ma adesso tutto scritto è una provocazione, ma figurati, siamo nel tutto visivo. Ma voglio dire, siccome questa trasmissione, che peraltro hai tirato fuori tu quando ci siamo parlati prima, dici adesso di che cosa raccontiamo, si chiama "Ha ancora senso la fotografia di moda?", io dico: la fotografia,
no,
quella fotografia là non ha, ma non
se
perché
non
lo dico io, così,
no, cioè. ma hai ragione. Tra l'altro, sapete quando è iniziata la fotografia di moda? Perché è abbastanza divertente la storia della fotografia di moda. Nasce nel 1830 da un book fotografico fatto da, adesso non mi ricordo assolutamente chi fosse più il fotografo, di 300 foto della contessa di Castiglione.
Ecco.
Nelle sue, ecco, per dire, è ovvio che dovesse finire sta cosa qua, perché è tutto retro. Con tutti i suoi outfit dei vestiti ufficiali di corte. Quindi parte da molto, perché voglio dire, Vogue e Bazar non sono nati nell'80, sono nati nel 909, quindi siamo tutti. Io ho conosciuto Horst, che è stato uno dei primi fotografi, che era già vecchiettino con me, faceva ormai delle fotografie assolutamente inesistenti. Ma Horst, sapete tutti chi è, quella con quella donna che si gira con il bustino che si annoda da dietro, una delle foto più belle del mondo, e questi giornali straordinari. Tu ti ricordi Alex Brodovich, Aldo?
Certo. Sì, sì, certo.
La rivoluzione russa della moda diventa sì, hai ragione, ma era il 34, quindi è vero che stiamo parlando di storia, hai ragione perfettamente.
Però la moda continua a esistere. La moda non è, cioè, esiste.
Sì, hai ragione, ma avrà un'altra comunicazione.
Esatto, era un po' qui che la provocazione era un po' quella lì, perché diciamo, foto di moda, wow, cioè il fotografo di moda, wow, stra wow, wow. Sì, wow, e fussi come immobile, nel senso che quella roba lì ai ragazzi, ai millennial, alla generazione Z, non parla
più. Non sanno neanche, no, ma non parla neanche più i giornali.
C'è
un ragazzo che compra un giornale e pagarlo oro.
Esatto, allora vedi che siamo veramente in un evo diverso.
Sì.
Noi veniamo da, io soprattutto, vengo da, non so, dal medioevo, non so, da un evo passato.
No, però, abbiamo la stessa classe io e te.
Voglio raccontarmi un'altra cosa. Ieri mattina sono andato alla apertura della mostra di Steve McQueen al Pirelli Hangar Bicocca, no? Dove c'era Steve McQueen. Steve McQueen è una superstar assoluta dell'arte contemporanea, ha vinto un Oscar, peraltro,
con 12 anni schiavo, che non, cioè, ha vinto tutto Steve McQueen, cioè ha vinto il Turner Prize quando è esordito, ha vinto addirittura un Oscar, sta nelle più grandi mostre del mondo, dalla Tate al MoM, cioè è un gigante. Oh. Allora, lui fa questo, adesso dico una cattiveria, tanto ne dico tante, lui fa questa mostra adesso alla Pirelli Hangar di Coppe, che ha l'altro ieri c'è stata la presentazione alla stampa, ieri ha aperto, e in questa mostra ci sono, non so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dei suoi video, di cui è una mostra di video, lui non fa solo video, mm-hmm. ma è come filmmaker è assoluto. Alcuni sono precedenti, uno ce n'è uno che viene presentato per la prima volta all'Hangar, nuovissimo, e si presenta in sala e insomma, una superstar, cioè adesso non è che io, niente, ero lì, mi sono seduto insieme a tutti i miei fotografi e tutto quanto, e beh, non si è comportato benissimo nemmeno lui, cioè lui, cioè le cose vanno così veloci che uno resta a bocca aperta, cioè in questa mostra non c'è un riferimento uno agli ultimi due anni, niente pandemia, niente guerra. Vabbè, dice, vabbè, uno non è che deve fare la mostra sulla pandemia, sulla guerra. Lui si siede e come prima cosa fa dire in due lingue che nessuno deve fotografare le sue opere, che non devono essere messe sui social. Peccato che l'apertura della mostra era per la stampa, la mostra era aperta da un'ora e mezza, poi tutti erano entrati, compreso i fotografi, tutti avevano
prodotto,
io avevo già fatto il mio post su Facebook, io non so niente, ma non so, immagino, cioè, io mi sono detto, ma questo qui, che è una superstar, che è un super artista, cioè uno bravissimo, ma si è reso conto che cosa è successo negli ultimi due anni? O vive in una bolla? Teniamo presente che McQueen è un artista radicale, cioè uno di quelli che ha fatto, nelle sue opere emerge ecologia, razza, genere, protesta sociale e tutto quanto. Beh, a me mi è sembrato che questo qua si è perso gli ultimi due anni. Cioè le cose vanno così veloci, il mondo è diventato così complesso, veloce e faticoso, che anche se sei una superstar e ti siedi scheccando, facendo una scenata, dicendo che nessuno deve fotografare le tue opere, beh, ti sei perso qualcosa, datti una regolata. Infatti io, che non sono nessuno, insieme alla mia signora, mi sono alzato e sono uscito.
Beh, ottimo esempio hai dato, ottimo esempio.
Credo che questa pandemia...
Sì, ma hai ragione.
Ma qui c'è la guerra, c'è stata la pandemia, esatto. Tu arrivi e fai la superstar, ti siedi, dici che non fare questo, non fare quello in due lingue, non c'è un riferimento uno a quello che è successo. No, scusate.
Gli si dà tanti soldi per fare comunque.
No, ma lui è bravissimo, ma lui è un gigante.
Ma è bravissimo, è un gigante, ma i giganti possono anche avere meno soldi. Secondo me sono sempre i soldi rendono... le persone gonfie.
A proposito dei fotografi che trattano male le persone, adesso questi qui c'hanno poco da trattare male,
non ha lavoro,
perché non li chiama più nessuno a trattare male le persone. Scusate, ma diciamo le cose come stanno, questi hanno fatto i fighi per 20 anni perché sono caduti in un pentolone d'oro, come peraltro anch'io e a Comiteo, uguali.
Assolutamente, però io non ho mai trattato male nessuno.
Ma io anch'io ho cercato di non trattare male nessuno. Però voglio dire, questi atteggiamenti...
è lì che sarà radicale il cambiamento. Secondo me questi 3 anni, perché io vi do la fine di questa annata qui per uscire da questo triennio abbastanza malodorante... E veramente cambieranno. Noi siamo ancora quelli più fortunati, perché avendo un bel passato non possiamo neanche dire più di tanto, perché c'abbiamo veramente una ricchezza parlo di lavoro, parlo delle nostre cose,
intellettuale
vive le sue, ma quelli che rimangono un po' più giovani di noi, c'è un cambiamento, lo vedo nei miei figli, da un lato c'è un disastro di aspettative, cose del genere, ma dall'altro ci sono i giovani che si licenziano, che non ne possono più cioè ci sono, cioè, non hanno più bisogno dell'apparire, cioè, ci sarà un cambiamento totale.
Certo,
la moda sarà cambiata, cioè, si vestono, non vanno alla moda. Alla moda rimarranno i ricconi, adesso non ci sono neanche più ricconi russi, ci sono, ecco. Ma la vera vita sarà veramente, è quello che dico sempre ai miei figli, li vedo proprio, non c'è l'apparire, non c'è il viaggio costa poco, sono sempre in giro, c'è un'università mondiale in 4 secondi. Mia figlia è andata in Colombia e dice: mamma, io ho 100 euro, sono arrivata, andata, ho fatto 4 giorni, 5 giorni in Colombia, è tornata ieri. Cioè, c'è una tale mobilità che ci aveva tolto la pandemia, ma che adesso sta ridando. Adesso ci sarà la guerra, cioè, siamo ancora in mezzo a tutta questa cosa qui, ma dopo sarà veramente
assolutamente
per tutti noi.
Assolutamente. Tutti noi. Sì, sì, non è una tragedia, è una cosa diversa.
Io lo trovo meraviglioso. Le infrastrutture spariscono, a parte i ricchissimi che faranno sempre bello e brutto tempo e saranno sempre più ricchi, perché comunque questo cambiamento non è democratico. Ci abbassa tutti noi e a loro alza a milioni di miliardi, eccetera. Parlo dei signori Amazon, di tutto. Però per noi che comunque dobbiamo vivere la nostra vita, per me questo cambiamento non è così.
Tu cosa ne pensi invece?
Federico?
Ah, sì, mi mancava il soggetto. No, io stavo ascoltando con grande attenzione in realtà, perché anche senza intervenire volontariamente, in parte perché sono, diciamo, completamente allineato con quello che state dicendo, e l'altra perché diciamo la discussione libera ha portato su questa, è approdata su questa piattaforma, che è una piattaforma che poi è nodale per questi giorni. E in effetti il vero punto è un po' questo qua, insomma, che stavate dicendo, a mio parere, quello che stavate dicendo adesso, cioè la pandemia e la situazione attuale in cui anche la comunicazione stessa, diciamo così, sta subendo un ripensamento, perché addirittura a proposito delle trasmissioni della guerra in questo periodo, ci sono stati proprio dei ripensamenti dal punto di vista di cosa trasmettere e come trasmettere, per esempio. E quindi, cioè, non è che necessariamente adesso la trasmissione sulla fotografia di moda si deve scendere su quelle che poi sono le realtà, però sicuramente il ripensamento dell'immagine, il ripensamento della comunicazione è 2 anni che è in atto, ed è in atto in maniera molto prepotente, a tal punto che sicuramente anche certe immagini che erano forti da un punto di vista di provocazione iconica, sperimentate all'interno del percorso dell'arte contemporanea, per esempio, di fatto confrontate proprio direi al tavolo luminoso con quello che è successo da 2 anni a questa parte, non hanno più nulla di così evasivo ed eversivo.
Mi riferisco
che quello che abbiamo visto, per esempio, dai camion che se ne escono da Bergamo, città deserte, gli italiani che cantano Bella Ciao sui cosi, ai balconi, fino
alle
ultime situazioni, dalla statua di Sacchi, ma la gente, quella che ha colpito a me più di tutti è la gente sotto il ponte dell'autostrada, per esempio. Cioè, sono delle realtà che un'iconicità che è un'iconicità molto, molto forte ed è molto più superiore rispetto ad altre realtà che abbiamo visto spesso legate a certi percorsi di arte. Vorrei non utilizzarli, diciamo, perché non... perché poi li conosciamo più o meno tutti, insomma, ecco, quindi in linea di massima l'eversione attraverso l'immagine è qualcosa che non necessariamente è all'ora del giorno, cioè non è legata neanche a una trasmissione di un pensiero, essendo comunque sia non all'ordine del concetto di avanguardia, quindi il concetto di guardare avanti rispetto alla proposizione e anche alla proporzione dell'immagine stessa. Rimane però il fatto che, come avete detto anche nei passaggi, la moda si serve di comunicazione, quindi la comunicazione della moda c'è, anche quest'ultima cosa che è stata detta a proposito della campagna di Valentino, eccetera, per cui anche lì c'è un ripensare. Quindi io mi mantengo, diciamo, in una posizione di positività, nel senso che comunque sia le persone pensano, le persone agiscono e le persone anche si riferiscono poi alle altre, no? Attraverso i loro lavori. Quindi tutte queste necessità che ci sono sicuramente vengono poi collettate, fosse non altro anche da delle immagini che devono durare qualche secondo fatte con i telefonini.
Per esempio.
Anche questa è una realtà.
Per esempio, sempre per citarmi, però non è che mi ci tanto io, cos'è che faccio?
No, ma bisogna citarsi.
No, per forza.
Perché faccio delle cronache, cioè io faccio cronache, non è che... Allora, la Zelenska, la moglie del presidente ucraino, Olena Zelenska, così, lui si chiama Zelensky, ma lei si chiama Zelenska perché non so se perché in ucraino è come dire...
Ah no, come in Russia, la moglie...
In slavo in generale.
C'ha un bel profilo Instagram da 2.7 milioni di follower che per... non c'è poco da ridere, questo
ma no, ma qui siamo alle proporzioni appunto.
Che è uno strumento di guerra gestito benissimo, graficizzato benissimo. Lei è una bellissima donna e ha delle foto sue che sembrano delle foto di moda. Ce n'è una con scritto sopra I testify ed è rivolto open letter to the global media, an open letter to the global media, scritto in ucraino e in inglese, in cui lei si rivolge alla comunità internazionale, ovviamente, per chiedere aiuto per quello che sta succedendo. La foto è una foto, cioè andate a vederlo, cercatelo. Cioè lei è vestita come una modella, non da scema, vestita bene, ed è una foto in bianco e nero che potrebbe essere la copertina di un giornale di moda tranquillamente. È molto seria, i capelli raccolti, ma la qualità della foto, il modo in cui è stata fotografata, parla quel linguaggio lì. Ed è il suo Instagram. Occhio, perché un Instagram, quella italiana di cui parlavamo prima, c'ha 25 milioni di follower. Il calciatore inglese, che non mi ricordo più come si chiama, c'ha 45 milioni di follower.
E la culona, come si chiama?
Ma una politica, una donna che fa politica, ce ne sono poche, perché Ursula von der Leyen non c'ha mica quel numero lì, perché la moglie del presidente Macron, ma manco lontanamente, ma manco la come si chiama quella là inglese, la bella inglese moglie del futuro re, ma manco lontanamente c'ha quel numero di follower lì. Allora, e sono curatissimi questi follower, perché insomma Middleton, questa qui, voglio dire, cura molto attentamente l'immagine. Chi ce n'ha di più è l'Ivanka
Michelle,
Trump.
Anche Michelle.
È Michelle. Ok, lì però è un altro discorso, quelle sono americane. Quindi quella roba lì è proprio tutto un altro discorso che si apre. Però vedete come la comunicazione, quella attuale, passa attraverso questa roba qua. E non c'è niente da fare, è questa roba qui. E guardate che l'Instagram della Zelenska è curato graficamente, che uno si chiede se non c'è qualcuno che glielo cura.
Ma probabilissimamente.
No, assolutamente, cioè, sì, ma... Cioè io,
lui perché, è un comunicatore, lei è una comunicatrice.
Esatto,
fai quello.
Lui c'ha 7.4 milioni, ovviamente, ma ecco, ci mancherebbe. Ma pure lei non scherza e... Le soldatesse ucraine fotografate, ragazzi,
sono bellissime.
Mandiamo
Shanna a fotografarle.
Ecco, esatto. Cioè, quindi questa è la comunicazione di questo Evo.
Sì, sì. Hai ragione. Infatti è la prima volta che abbiamo una guerra via web. È la prima volta che abbiamo una social guerra. Quindi
non pare neanche vera.
A volte non pare neanche vera, poi vedi i picciottoli e i cocci, e cioè allora sì, è vera.
È vera.
Federico,
però questa storia della Zelenska forse l'avevo già raccontata la volta scorsa. Che ogni tanto...
No, la storia della Zelenska no, in realtà è scritto un articolo, anche questo qui, insomma, molto bello e credo anche molto importante da sottolineare. Rimane però il fatto che all'interno di questa velocità e di questa ampiezza anche di comunicazione, però ci sono delle immagini che no, saranno adatte a questo impatto, anche delle immagini che catturano una velocità di attenzione, no? E anche di durata, perché mentre prima le foto forse di moda che abbiamo citato avevano a che fare con una fruizione di tempo che era sicuramente più lenta, lo so, ma quelle di ora...
Purtroppo minima, cioè... perché il giornale ci stinavi, non è che lo tenevi in casa per
anni. Ok, però Instagram, per dire, tu vedi una cosa, a meno che uno non la salvi nel profilo, però ecco, è un pochino a doppio taglio, perché ha una durata che è pressoché immediata.
Ma quella è mia, sì, quella è proprio...
E dall'altra no, però può essere recuperata.
No. Scusa, su questa cosa della durata, spiegami meglio cosa vuoi dire, non ti ho seguito molto.
Ma nel senso che tutto il discorso dei social è, come dire, si aggiorna automaticamente, secondo per secondo, no? Quindi è in tempo reale, diciamo, per cui l'immagine non è che ha una... non è che si deposita, l'immagine passa in continuazione, cioè, come minuti, è in un flusso, no? Come siamo alla radio, ovviamente la radio, quando è radio, vive di flusso, quindi direi, per questo anche si dice che la radio ha una seconda vita nell'era del web, perché il web proprio si basa su questo, essendo, come tu hai ricordato, Aldo, uno strumento di guerra, non ce lo dobbiamo dimenticare, uno strumento di comunicazione interno a un esercito, neanche a una coalizione, è nata all'interno dell'esercito americano. Quindi è un'arma di comunicazione a tutti gli effetti. Quindi ogni arma, cioè come funziona? Attraverso una camera, un tubo e un proiettile, no? Il proiettile in questo caso è l'informazione, vogliamo, e quindi anche l'immagine. Ma una volta che è stato lanciato, automaticamente... E ce n'è un altro che arriva, tant'è che si parla, addirittura ci sono dei giornali che dicono secondo per secondo cosa dicono i politici, cosa dicono le cose, no? C'è l'aggiornamento in tempo reale. E quindi io dico la qualità dell'immagine, quello che richiede questo ambiente, richiede delle immagini che siano forti ed importanti tanto quanto quelle degli autori che abbiamo citato.
A questo proposito voglio
forse, fare... non lo so, faccio una domanda, perché sennò veramente... Può essere anche che uno fa i servizi con gli shot del telefonino, come del resto poi anche molti fotografi.
Beh, molto,
oggi
certo,
fanno,
ormai.
Come no? Cioè, ci sono fior di reporter bravissimi. Io ho assistito a una mostra, per esempio, di recente, quest'anno a Catania, di un reporter americano che è diventato famoso, poi l'ha preso la Magnum, perché lo fa col telefonino. Va su e tra l'altro, cioè, ovviamente era un reporter di guerra, insomma, non gli sono successe delle cose anche brutte, però lui, siccome le fa col telefonino, cioè, è stato in Libia, ha fotografato Gheddafi ammazzato, eccetera, eccetera, è diventato famoso e la Magnum per la prima volta l'ha preso all'interno dell'agenzia, che prima non esisteva, che uno faceva le foto col telefono, per questa sua capacità di velocità, di infilarsi in situazioni, di mandare immediatamente l'immagine, eccetera, eccetera, eccetera. No? A questo proposito volevo fare il colto, perché di recente degli amici mi hanno detto che dovevo leggere questi due libri che parlano proprio di quello che dicevi tu, Federico, cioè del flusso di informazioni in cui... E quindi anche di immagini, che sono Remediation di Bolter e Grusin, che in un primo tempo sono due americani professori soliti, professoroni, in un primo tempo scrivono che praticamente internet e digitale ha la qualità dell'immagine, cioè proprio sono super negativi e dicono, cioè tutti quelli che vogliono dare contro a internet, al digitale, agli NFT, eccetera, eccetera, leggono questo libro e attingono. Ma in un secondo tempo, un po' di anni dopo, il Bolter, senza più il Grusin, in questo libro che si chiama Plenitudine digitale, il declino della cultura d'élite e lo scenario contemporaneo dei media, ritratta un po', diventa un pochettino più, come dire, un po' più possibilista, mette un po' di punti interrogativi sul fatto che il digitale definisca, come invece avevano detto prima, disintegri la cultura completamente e sia il demonio. Ecco. Io non lo so, cioè, io non ho delle risposte, così sono interlocutorio, li sto leggendo e sono da leggere, insomma, per poter poi affrontare questi argomenti. J. David Bolter, andate su Amazon e le trovate, appunto. Ho finito? Che abbiamo finito?
No, cioè, dobbiamo parlare ancora di 150 fotografi. Scherzo, abbiamo finito.
Io comunque la pietra dello scandalo, Orsina. Parliamo di Gastel.
Beh, Gastel, perché la pietra dello scandalo, poro Gastel?
E poi ci arrivo.
È finito così malamente. Ah, non so se c'è qualcosa, perché io posso raccontare un piccolo nanetto di Giovanni, che era ragazzini insieme, veniva nella mia casa in campagna e ci ammortava con le sue poesie, che poi ha continuato a fare, perché lui non era soltanto un fotografo, anche aveva 14 anni con i pantaloni a scacchi, perché adorava i pantaloni scozzesi, sulle balle di Fiena, e ci rompeva l'anima con le sue poesie. Poi ha cominciato a fare la sua foto straordinaria, secondo me quella che io ho amato di più, che era gli Arcimboldi di Accessori, no? Te lo ricordi sicuramente, cioè faceva...
diventato famoso.
Con cui è diventato famoso, aveva 24 anni, quindi io andai alla sua prima mostra, che era a Madrid, io lavoravo con Ferrater e sono ovviamente andata a trovarlo, ed erano stupende. Dopo ha fatto la moda ed è diventato Giovanni Gastel, prima era Gastel.
Ah, questo non lo sapevo, cioè nel senso che lui gli Arcimboldi li faceva prima di costruirli.
Assolutamente. Okay. Lui ha iniziato facendo, infatti, i suoi grandi Oriani Origoni, i suoi grandi assistenti, che poi ha solo fatto accessori. E lui faceva i suoi belli Arcimboldi, li costruiva, li attaccavamo in studio con della pelle, con della colla per farli stare. Straordinario, non c'era Photoshop nell'82.
Certo, le
costruzioni
Photoshop, no.
Pensavo, io non lo sapevo questo, pensavo che lui avesse cominciato, come dire, a produrre in grande quantità, perché poi faceva interi numeri, interi
di donna,
numeri, cioè, certo. 70 pagine, 50 pagine di fotografia, tutte sue, che ci vuole anche una costanza e una capacità di inventare.
E tra l'altro lui fotografava con la Polaroid, quella grande che si trasportava, e quindi, ecco. Quindi non poteva neanche fare tanti scatti e poi scegliere il migliore. Quindi la composizione della foto di Gastel, come quella di Horvat, 11 ore a creare il set, non era una roba facile. Quindi lui aveva una produzione, Giovanni era un lavoratore pazzesco, Ferri anche, donna ce la si vedeva con due fotografi, più tre, Klaus Wickrack, ma i veri due che potevano far tutto erano Ferri e Giovanni Gastel, perché anche Ferri ha avuto una punta meravigliosa di fotografia.
E anche lui veniva dalla reportage.
Donna, sì, è vero. Sì. Invece Giovanni iniziò a fare gli still life, questi Arcimboldi furono la prima espressione fotografica di Giovanni, che erano straordinari, cioè l'idea è stata geniale, ma ovviamente colto di suo capì che dalla frutta è passato alla cintura, all'occhiale, al foulard. No?
Ti faccio una domanda e poi me ne sto zitto. Secondo te, allora, come still lifeista, era
straordinario
perché ha inventato poi questa cosa, perché io a me non può darsi, ma insomma, io non conosco qualcuno che facesse questa cosa prima di lui, questi Arcimboldi con gli accessori, cioè io quando ho cominciato a vederli sono rimasto, nel senso che poi produceva, come dici tu, un grande lavoratore, una quantità di roba impressionante. Fatto. Insomma, fare in un mese 50 foto che poi vengono pubblicate, non è mica uno scherzo. Adesso io dico 50 per dire un numero.
Ma faceva di più, perché poi lui faceva tutti anche i pubblici redazionali, faceva tutte le campagne di Trussardi. Cioè la produzione di Giovanni era incredibile. Io poi vivevo con lui, essendo che ho lavorato 7 anni con la donna, per cui l'ho visto quotidianamente, vedevo tutti i suoi storyboard nei corridoi, perché allora non c'era la visualizzazione a video, c'era tutto per terra, stampato, appiccicato per terra.
La domanda è:
se mi piaceva come moda?
L'indossato.
Ma allora, Giovanni ha inventato anche lì un'altra cosa. L'indossato può piacere o non piacere, è una cosa effimerissima. Lui è riuscito a dare un'eleganza infinita, ma ha fatto delle cose strepitose, perché poi anche lì ha inventato la moda a still life. E soprattutto, non so se ti ricordi, le copertine di Donna con Crizia, che era praticamente la donna non c'era quasi più, e c'era questo fortissimo focus sul vestito, e sul dettaglio, quindi era un pochino come la mostra che sono andata a vedere alla Fondazione Prada, quindi ha fatto dello stile della moda. Poi la produzione era tale per cui c'era bisogno anche della sua leggerezza e della sua di rendere tutte queste donne molto, era un po' il ton italiano, molto leggiadre, molto sottili, molto poetiche, che trasformava la sua poesia. Cioè lui aveva due facce, una questa fortissima degli accessori, della moda ad accessorio, e una di queste vestali leggiadre, un po' svanite nella sua luce, un po' evanescente, che però alla donna piaceva molto. Infatti quando c'era un servizio di Giovanni erano tutte pazze, quando venivano fotografate le signore, cioè io ho tantissime amiche che hanno ritratti di Giovanni, sono tutte entusiaste, in realtà non assomigliano a loro. Lui toglieva l'espressione della donna reale e la faceva tutta angelica, tutta perfetta. Io ho fatto con lui l'ultima fotografia 2 anni fa, poco che morisse, e effettivamente l'espressione delle persone non c'è. Lui non voleva l'espressione delle persone.
Era uno still life, non solo still life,
era un poeta nella poesia, nella foto di moda, e uno stile.
Va bene.
Non era moda pur, cioè non era Aveda, non era Roversi, neanche Lindbergh, che ha fatto delle cose straordinarie, cioè per carità, però aveva un genere di una sofisticatezza, certe volte quasi nervosente, però stupendo.
Non era certo uno qualsiasi. Va bene. No. Abbiamo superato l'orario, tanto per cambiare.
Beh sì, diciamo che abbiamo piacevolmente indugiato sui racconti e abbiamo tratto anche delle esperienze di vita come queste che ci ha detto Orsina, direi bellissime.
E quindi la volta prossima pensiamo un attimo.
Sì.
Quindi... Tanto, come abbiamo detto fino adesso, va tutto così veloce che in una settimana succede qualsiasi cosa.
È già
cosa.
Passato.
Sì, diciamo il palinsesto.
Comunque Aldo, posso dire, scusami Federico, ma prego. Quella cosa che tu hai citato di quella statua con tutti i sacchi sembra una foto di moda? Adesso che non mi sentano gli dei in cima, perché sembra un vestito da ballo, tutti i sacchi di
è un'installazione, io quando l'ho vista
un'installazione assoluta.
Sì.
In più c'è dentro anche la moda, perché è una statua di donna con questo vestitone di sacchi. Io l'ho trovato un'immagine straordinaria.
Però diciamo che cos'è, perché magari non tutti fanno riferimento.
Giusto.
È la statua che sta nel centro di com'è la città bombardata.
Non è Kiev. Ah no, è vero, era Muriel.
Non è neanche Odessa, Eleopoli, che sta, ed è una statua di una, non mi ricordo chi è il soggetto della statua, ma è un Asburgo, qualche cosa del genere, perché ha a che vedere con quel periodo, che è stata coperta per proteggerla fino al collo, perché spunta solo la testa e le braccia, che come volando, fino al collo da una serie di sacchi di sabbia bianchi che dall'alto precipitano verso il basamento allargando come se pare un vestito da ballo lungo, insomma. Di ballo c'è poco, ma il mio amico Fusi, devo dirvi che mi ha fatto vedere che di recente lui aveva fatto un'installazione con i sacchi di sabbia, aveva costruito una trincea con i sacchi di sabbia. Raccontala tu, perché forse è meglio, per dire che gli artisti sono proprio fuori di testa, vai.
Sì, è 1995, attenzione, quindi qualche annetto fa. Sì, e poi eravamo direi il quartiere supera la moda di Tokyo, perché Aoyama, per cui direi l'epicentro, insomma, un quartiere molto, molto bello. E eravamo lì per questa mostra che si chiamava Ripple Across the Water, era la prima mostra di arte diffusa in città fatta in Asia. E a me avevano dato questo, che era un tempio, immagino, shintoista, e io sentii proprio questa emergenza che c'era, perché tutti questi palazzi, questa grande funzionalità, questo grande funzionalismo anche giapponese, era come se soffocasse in un certo senso questa sensibilità dell'uomo. Allora dissi no, qui c'è bisogno di proteggere e praticamente protessi la porta di accesso al tempio con dei sacchetti di sabbia fu un'installazione in piena regola, cioè era una cosa che poteva reggere all'urto a un urto bellico, insomma, tant'è che poi vennero le televisioni, insomma, una cosa di questo genere. E la seconda puntata invece avvenne all'Istituto di Cultura Belga a Colonia. E lì fu impattante, diciamo così, molto di più, perché nel 1995 era anche il cinquantesimo, no, della fine della Seconda Guerra Mondiale, per cui si aprì una voragine, mentre in Giappone tutti quanti avevano rimosso la cosa o cercavano di, diciamo, di non pensarci, in Germania invece fu una cosa molto più forte, più viscerale, che innescò proprio delle reazioni, diciamo, anche violente, tant'è che l'installazione fu distrutta dagli hooligans del Colonia, i quali proprio presero ognuno un sacchetto e lo sparpagliarono nel Neumarkt, che è questa piazza centrale.
Anche questa è una continuazione dell'arte, però.
Sì, no, assolutamente.
Se ci fosse stato qualcuno che fotografava questa evoluzione della sua arte, era fantastico.
Sì, quelle se la ritrovarono lunedì mattina sparsa in tutta la piazza, quindi diciamo che fu interessante. Sì, diciamo, Aldo, che gli artisti sono fuori di testa a tal punto che riescono a dire cose che lontano da quello che poi uno si immagina.
Magari lontano da quello che si immagina, ma vicino a quello che sente. Perché
vicino a quello che sente.
E vicino a quello che c'è.
Sì.
Va bene.
Benissimo.
Dico che possiamo chiudere. Prego.
Allora, ultimo giro di saluti, prego Orsina.
Allora, saluto veramente, sono riuscita ad andare d'accordo con Aldo in qualche cosa, sono felice. Basta, un abbraccio a Federico, a tutti. Baci e abbracci. Alla
grazie
prossima.
Orsina, grazie a Federico e grazie alla nostra regista. Grazie a tutti. Ciao a tutti.
Bene, grazie, un caro saluto a tutti, a risentirci prossima settimana con Schiaparelli e da lì titoliamo la linea alla programmazione di Radio Arte. Buonasera.
Ci siete?
Che poi
Ventini dopo la festa.
La Emma mi dà sempre le sberle, che ti chiamo Ursina, non si sa perché.
Vabbè, ma è un modo austro-ungarico, va bene, va bene.